Laser.
Qui non ci sono nata, è quasi certo. Dove sono nata, non lo so. Non c'è da queste parti una casa, né un pezzo di terra, né delle ossa, che io possa dire: ecco, cos'ero prima di nascere.
Il secolo XIX, cioè l'Ottocento, è definito il secolo di trovatelli proprio perché l'abbandono dei bambini in ambito europeo è veramente molto elevato. Tanto era diffuso l'abbandono nell'Ottocento, lo possiamo capire anche da quanti bambini erano allevati sul territorio. Cioè, in media, l'Istituto degli Esposti di Como aveva giornalmente l'anno circa 2000 bambini dati o in allevamento o a baglia, dalla Brianza Comasca Milanese all'Alta Valcolla, alle valli dell'Ocarnese, alla Valtellina, quindi allo Stelvio, diciamo, c'erano tutti questi bambini. I numeri di Milano erano più che il doppio e molti di Milano si trovavano appunto anch'essi sul territorio del Cantone Ticino. Potremmo quasi dire che non c'era paese senza un esposto, perché erano tantissimi. Credo che fossero almeno tra i 4 e i 5.000.
Il fenomeno dei bambini abbandonati o esposti è una storia della modernità europea, giunta fino a noi attraverso le pagine memorabili di Oliver Twist di Dickens, La luna e i falò di Pavese o ancora l'opera di Donizetti La fille du régiment, tutte e tre con trovatelli come protagonisti. Ma è anche una storia locale che si consuma fra la Lombardia e le povere valli della Svizzera italiana. Una storia di cui la memoria collettiva aveva perso quasi ogni traccia.
Sì, diciamo che è nata grazie alle persone che abbiamo incontrato durante le ricerche per conto appunto dell'archivio audiovisivo di Capriasca e Valcolla nel 2010 oramai.
Nicola Rigoni è il presidente dell'archivio audiovisivo di Capriasca e Valcolla, che raccoglie le testimonianze orali di anziani e anziane della regione.
Soprattutto appunto in Valcolla, in particolare a Scareglia, abbiamo incontrato una coppia, un fratello e una sorella, che ci hanno raccontato che appunto la loro nonna proveniva, loro dicevano, la veniva dalla Camerlada, la veniva da Com, e dicevano anche che ganeva tanti in Valcolla che arrivava da Com. Pare che appunto secondo loro molte donne provenissero da Como, e il dato ci ha subito insospettito. E da lì, nel 2011, è iniziata un po' questa ricerca, nel senso che abbiamo iniziato a chiedere anche ad altre persone della valle se avessero parenti, se conoscessero il fenomeno, e in effetti molti, diciamo, si è aperto un po' uno squarcio su questo fenomeno e le persone hanno iniziato a dire sì, anche mia nonna, anche mia zia, anche mia mamma.
È importante distinguere gli esposti dagli orfani, perché sono due categorie che appartengono all'infanzia abbandonata, ma che hanno caratteristiche differenti.
Lo storico Rolando Fasana studia da anni il fenomeno degli esposti di Como e le sue ramificazioni in Ticino. Una ricerca che, su commissione dell'archivio audiovisivo di Capriasca e Valcolla, è stata recentemente pubblicata nel volume Per antica consuetudine, figli dell'ospedale e famiglie affidatarie nelle prealpi di confine fra Lombardia e Svizzera italiana.
Gli esposti, ovvero i trovatelli, sono i bambini che venivano abbandonati nei primi giorni di vita dalla genitrice, dai genitori o chi per essi, in luogo pubblico, affinché venissero posti alla vista della società, della comunità, la quale comunità avrebbe potuto quindi dare un soccorso immediato per salvare la vita al bambino abbandonato.
Diversi giuridicamente, diversi i loro destini. Gli orfani, ovvero i bambini i cui genitori erano morti, finivano all'orfanotrofio, collegi chiusi dove rimanevano fino alla maggiore età. I bambini esposti, invece, cioè abbandonati alla nascita, venivano affidati ai brefotrofi, o luoghi pii degli esposti, come appunto l'ospedale Sant'Anna di Como, in centro città, con la sua ruota bene in vista, dove depositare in anonimato il bebè.
I brefotrofi avevano la caratteristica della temporaneità, nel senso che lo scopo principale, come detto, era la salvezza della vita di questi bambini. Quindi avevano bisogno di una balia nell'immediatezza, quindi ragazze, donne, giovani che avessero una possibilità di allattare, dietro naturalmente una mercede economica. Lo scopo però secondario, ma direi parimenti importante, dei brefotrofi era quello di cercare delle famiglie in cui porre questi bambini, affinché in queste famiglie i bambini venissero educati, cresciuti, allevati sino a un'età della seconda adolescenza, oppure sino al momento in cui, dopo l'adolescenza, questi quasi adulti decidessero di allontanarsi.
Tra l'altro, nell'Ottocento, nel pieno dell'esplosione degli abbandoni, in Ticino non ci sono più brefotrofi, quindi una parte degli esposti di Como arriva proprio anche dalla Svizzera. E molti poi vi tornano, ma solo neonate e bambine, femmine. Perché il regno austro-ungarico, dopo la caduta di Napoleone, vieta l'affidamento oltre confine dei maschi, necessari per la leva militare.
E dunque da quel momento vengono portate solamente le esposte femmine in queste aree del Cantone Ticino, ed è per questo che la presenza di un numero così elevato in Valcolla di esposti viene definita la colonia femminea della Valcolla.
Ma perché? Perché così tanti e tante furono affidate a famiglie delle vallate ticinesi? Un'antica consuetudine che affonda le sue radici nel Cinquecento e che si protrae fino all'Ottocento.
Verosimilmente, appunto, i vantaggi principali, secondo appunto i brefotrofi, erano due. Da una parte l'aria salubre rispetto a quella di città, dall'altra anche si pensava che nelle vallate alpine, prealpine, quindi in questo caso l'Alto Luganese, ma anche la Valtellina, un Valle di Muggio per esempio, in queste vallate prealpine la moralità fosse più rispettata, meno intaccata da possibili deviazioni che invece la città portava con sé. C'è da dire che, per quel che concerne i numeri, la Valcolla negli anni 30 e poi ancora negli anni 70 ha accolto praticamente la metà dei trovatelli che sono arrivati in Ticino, quindi si parla di numeri veramente importanti, cioè centinaia e centinaia di bambine provenivano sia da Como che da Milano. Queste bambine venivano prese perché lo Stato italiano offriva anche un compenso alle famiglie affidatarie, e questo probabilmente è una delle motivazioni principali, ma non è sicuramente l'unica.
L'allattamento era naturalmente riconosciuto come un lavoro, e quindi le amministrazioni degli ospedali e dei brefotrofi si peritavano di fornire una piccola cosiddetta pensione da bagliatico alle donne che si portassero nella propria abitazione per circa 12, 14, 18 mesi un neonato da allattare, ma altresì veniva riconosciuta una pensione ai cosiddetti allevatori o custodi, cioè a quei gruppi familiari i quali potevano essere per inciso formati da una sola persona, da una coppia regolare di marito e moglie, oppure addirittura famiglie formate da gruppi di fratelli o gruppi di sorelle, o, come ho detto, singoli, cioè una persona anziana, un religioso o anche una persona giovane. In realtà quindi questo ci dice che il concetto di famiglia nell'antichità era molto più, come dire, più vasto, più complesso, più completo e più aperto rispetto a quello a cui oggi noi siamo abituati, cioè il famoso passaggio al concetto di famiglia borghese che avviene appunto nell'Ottocento. Quindi c'era sicuramente una molla economica, per alcuni poteva essere prioritaria, ma non lo era per tutti. C'era anche il desiderio di avere un aiuto. Il bambino fin dai primi anni poteva essere un aiuto per la famiglia. Due anziani senza prole o con la prole lontana potevano avere in casa una persona che, oltre la compagnia, poteva ausiliare nelle loro necessità, dai lavori domestici appunto alla compagnia o all'aiuto alla persona.
E tu ti vesti all'Alpa Cattin insieme al zio Arnoldo?
Sì.
A ta piazza sta su all'Alpa?
A piazza, sì.
Ta piazza? Sì. E cosa lega ta piazza dall'Alpi?
I bestie.
Avegan tanti?
Sì, 22.
22? Vac. E cauri?
Pisè che cento.
Pisè che cento cauri?
Sì.
Parimenti in una famiglia magari numerosa con altri figli poteva essere un aiuto per le incombenze nel campo agricolo, condurre gli armenti ai pascoli in alta quota, avere persone che si dedicassero nei mesi estivi allo sfalcio del fieno, alla raccolta del fieno, alla raccolta delle messi, quindi dei campi, e una bocca in più da sfamare è vero, cioè avevano comunque un impegno per allevare il bambino, ma contestualmente avevano un aiuto nel lavoro a titolo pressoché gratuito, oltre alla piccola pensione da vagliatico, da allevamento. Altre ragioni possiamo comunque mettere una ragione più intima, cioè il desiderio di avere, per le famiglie che non ne avevano avuto la possibilità, di avere un figlio, semplicemente perché è un desiderio del tutto connaturato alla natura dell'uomo.
Va bene qui, metto la semina.
Sì, ma è tutto su un po' quello, un po' da bisogno anche.
Ah, sì, dopo tutto. Mi parli tutto di bisogno.
Importante quello, sì.
Perché mio sposo è un da bisogno e non mi ha sempre parlato dialetto in casa.
Certo.
Ecco, mira mia mamma, la mi ha sempre
detto. Aspetta, faccio troppo in fretta.
Ha 94 anni la signora Angela, un paio in meno sua sorella Lucia.
Allora mi sarei...
Le incontro insieme a Nicola Rigoni perché Angela e Lucia sono fra le ultimissime testimoni viventi della storia delle sposte comasche allevate in Valcolla a fine Ottocento.
La mia mamma la diceva sempre che lei le venuta in Svizzera che la aveva 2 mesi.
La loro mamma, che si chiamava Anna, arrivò in Svizzera a 2 mesi di vita.
E lei naia a Certara. Era tenuta ben lì e poi dopo aveva più lacci su Migami e la portava Andrè. La mia nonna, che dopo la raffaia Tosa, la mia nonna della Curtina, la che dice demela a me perché la aveva mica dei figli.
Prima andò a Certara, in Alta Valcolla, ma quando la donna che l'aveva imbagliatico finì il latte, la nonna di Angela e Lucia, che era di Curtina, sempre in Valcolla, si fece avanti, perché non aveva figli propri.
Da lì in poi ne giuro a mia nonna, della Curtina, anche mica dai fuori la mia mamma, mo.
Ma sì.
Le proprie distinte toccavano in Svizzera.
Anna fu così allevata a Curtina, dove rimase fino a quando non si sposò con il padre di Angela e Lucia, che era di Bidogno.
E la sua sposata la venuta da Bidogno.
Allevata a Curtina allora?
Allevata a Curtina.
E la contava su qualcosa da come?
Sì, la diceva che era mettuta dentro la camerlata da come. Quando che si sposerà? Come parla, fai ricerca?
Sì.
Sconosciuta.
Ma sì.
No, che stai in niente da fare.
Non trovo niente.
La vicenda di Anna Arnaldi è molto simile in realtà a quella di altre donne. Come dice Rolando bene nel libro e nelle sue presentazioni, il tratto distintivo dei primi anni di vita di queste bambine, di questi bambini, è il viaggio. Nel senso che c'è il viaggio nell'abbandono, quando venivano lasciate sulla pubblica via o davanti al brefotrofio, c'è il viaggio verso una prima famiglia, poi c'è il viaggio mare verso una seconda, una terza famiglia. La cosa bella per noi, ovviamente, come archivio che si occupa di memoria, è stato poter incontrare le figlie di Anna Arnaldi e sentire anche le emozioni che questa loro storia porta ancora dentro di loro, insomma, che suscita ancora nei loro cuori. Argomenti che però sono riusciti ad emergere grazie anche un po' a questa pubblicazione, nel senso che in parte forse ha rotto anche un po' un tabù, nel senso che c'era un po' questo stigma. Chi vi parla anche ha una trisnonna proveniente dal brefotrofio di Como. C'era un po' uno stigma da dire, ecco, anche un mio avo era un figlio abbandonato, no? Ecco, forse con questa pubblicazione si sono ritrovate tante persone ad raccontarsi una medesima storia e non avere più, diciamo, quel timore. E quindi hanno il piacere di assistere, ecco, un po' a una ufficializzazione, anche se si vuole, del loro passato.
Lei che regala la scuola.
Ah sì?
Eh? Quella bonita la gheva là, la dice. Mi ero mai viste però, l'ho vista adesso.
Delle origini della loro mamma, Angela e Lucia conservano solo un piombino, la medaglietta al collo con cui la piccola Anna uscì poco più che neonata dal brefotrofio, insieme al libretto in cui venne registrata come Anna Arnaldi, un nome inventato dall'ospedale.
Sì, quello è tutto, è la fotocopia del libretto, appunto.
Ospizio provinciale degli esposti in sì. Comuca Merlata.
È carino perché ci sono appunto poi tutti gli altri.
Ogni brefotrofio aveva i suoi di cognomi. Bianchi da Como, Colombo da Milano, Proietti da Roma, Esposito da Napoli, De Carli da Locarno.
Maffi de nome, maffi de cognomi.
Ma nell'Ottocento i bambini esposti diventano così tanti che per evitare omonimie creano i secondi cognomi, con la prima lettera che coincide con l'iniziale del nome, Anna Arnaldi. Appunto.
Noi
sì.
I fascicoli.
Sì.
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 Sì. Sì, sì. Bisogna chiedere al Fasano.
Per questo motivo Angela e Lucia hanno chiesto a Rolando Fasana di cercare maggiori informazioni.
In realtà il loro nome.
Sì.
Gadaiana Arnaldi da lì.
Oh, innanzitutto sono stato felice di aver ritrovato il fascicolo di Anna Arnaldi. Però è un fascicolo non particolarmente denso di documenti. Il documento più importante è relativo all'ingresso della bambina Anna Arnaldi al brefotrofio, cioè a un infante di sesso femminile di giorni 1. Nel medesimo documento si specifica che la madre di Anna Arnaldi era una ragazza nubile che dopo aver partorito chiede di non essere riconosciuta, quindi dopo aver partorito consegna all'allevatrice la bambina affinché la bambina venisse poi portata all'ospizio provinciale degli esposti.
Che cosa possiamo dedurre di questa giovane donna che sceglie di abbandonare la propria bambina?
In questo caso si trattava di una gravidanza prematrimoniale, ovviamente, probabilmente di una ragazza appena maggiorenne o comunque giovane, che però non lascia nulla di sé, chiede proprio alla levatrice il totale anonimato e la legge garantiva questo. Evidentemente le ipotesi sono varie, ci troviamo non già di fronte a una madre degenerata, ma probabilmente a una persona nelle condizioni di non poter portare all'evidenza la propria gravidanza, né in quel momento né in un futuro prossimo. In quanto appunto sembra proprio che voglia creare una netta cesura tra quel momento e la sua vita futura. Potrebbe anche essere il frutto di un episodio sgradevole, purtroppo di violenza che non era infrequente, oppure di una gravidanza all'interno di un gruppo parentale, oppure molto probabilmente di una precaria condizione economica o anche del fatto che la persona provenisse da un luogo molto piccolo e quindi il contesto sociale avesse potuto creare uno stigma ancora maggiore di fronte a una gravidanza prematrimoniale.
Altre madri naturali hanno lasciato il proprio nome o un segno di riconoscimento, per cui oggi che i dati sono pubblici è possibile risalire alla famiglia di origine.
Purtroppo questo non è stato il caso di Anna Arnaldi e mi è spiaciuto molto, nel senso che non abbiamo la possibilità di andare oltre questa barriera.
Toccava la saga almeno un nome su mica.
Ma
tanti io trovedo
i quei due mania ci fa.
A mo che le stai onesta con la mamma. Che la metulli era mamma. Che era mica ammazzata.
Comunque è stata onesta quella mamma, dice la signora Lucia, per non avere ammazzato la bambina.
Sì, ecco, era mica ammazzata, ma però quella mamma mi domanda di mettosa, mamma, chissà cosa che vuol dire mamma.
Sì, ma quella mamma che l'ha abbandonata, aggiunge Angela, non sarà stata tranquilla. Chia madre lo sa, sapere di avere una figlia chissà dove.
Ma pensi mica che quella mamma le stia tranquilla? Perché dico, a gonna tosa, dove ne è finita? No, mica sta tranquilla quella mamma lì.
No.
Perché per ne provare è mamma.
Mamma.
Forza di lavoro minorile, al pari di bestie da soma. Ferdinkbub, bambini schiavi. Nella Svizzera interna la storia degli affidi di bambine e bambini a famiglie contadine della regione si è rivelata una pagina nera di maltrattamenti, sfruttamento e abusi, raccontata anche nel film Vite rubate di Markus Imhoff e nella graphic novel Cosa forte di Lika Nüssli. Di fronte a una società ticinese poverissima che allevava dietro a compenso economico e per avere braccia da lavoro in più, il pensiero non può non finire lì. Ma come hanno vissuto quelle centinaia di bambini e soprattutto bambine allevate nelle nostre valli?
È importante dire che rispetto al fenomeno che citavi, questo è ben diverso, nel senso che si tratta di bambini che già le famiglie abbandonavano e quindi necessitavano di un luogo in cui crescere. Poi queste famiglie venivano anche controllate, nel senso che l'ospedale di Como e quello di Milano mandava degli osservatori per così anche spiare, in certi casi erano anche in incognito, per controllare le famiglie, vedere come venivano trattate queste bambine, chiedevano informazioni al parroco, al segretario comunale, al sindaco.
Ebbene, le autorità dell'epoca, in particolare Milano, produce un documento negli anni 60 dell'Ottocento in cui si specifica chiaramente che le esposte presenti nella Valcolla e nella Capriasca sono in una condizione del tutto civile. In realtà da plurime parti vediamo che non ci sono testimonianze relative a maltrattamenti o a incapacità di allevamento da parte delle famiglie della Valcolla o della Capriasca. Dunque, proporzionalmente, credo che l'accudimento di questi bambini fosse in una condizione, direi, paritaria ai figli naturali, insomma.
Sicuramente ci sono state storie anche più tristi, e quello che possiamo dire è che gran parte di queste donne si sono sposate in valle. E quindi questo fatto verosimilmente significa che hanno avuto comunque una buona accoglienza, hanno potuto creare una famiglia, crescere dei figli e si sono, diciamo così, come parola che si usa al giorno d'oggi, integrate all'interno della società di valle. Spesso si sposavano, questi sono anche dati interessanti, si sposavano col fratellastro, ma ovviamente non c'era nessun legame di sangue, però con la persona che avevano conosciuto all'interno della famiglia. Abbiamo trovato anche dei testamenti, sono anche più antichi, del 700, in cui si dice che la persona che prendeva in affido uno di questi bambini lasciava in eredità i propri averi a questo figlio adottivo, che non aveva nessun obbligo in questo senso, quindi voleva dire che si potevano e si creavano dei legami affettivi anche saldi e solidi che duravano nel tempo.
La colla non era curtina.
Per quel curtina, sì.
Ma io bravi che non... No, era tenuta volentieri lì per stare bene, guarda.
Anche dal ricordo delle signore Angela e Lucia, Anna Arnaldi è cresciuta bene a Curtina. Cos'è stata la sua vita dopo? Una vita di fatica, certamente.
E la mamma cosa la fava da me te?
Di tutto.
Ah sì?
Leggeva i cavri, leggeva i pevri, leggeva i maiali.
Il mulino, il fieno, gli animali, pecore, capre, maiali, tortore. Quattro bambini da crescere. Il marito morto in un incidente agricolo quando era incinta della quarta figlia, Lucia.
Però mi ricordo tutto come salì su un cinema. Come calibrarlo giù, indugoso a chiamare a mia mamma, che aveva 4 anni.
Nel ripetere i suoi insegnamenti, se trovi un ago per terra, lascialo lì, perché non è tuo. Proprio Lucia la ricorda povera, ma retta e soprattutto come una brava mamma.
Mi ho da dire la verità, ho un'infanzia molto bella,
sì.
Molto, molto. Con l'amore della mamma che le va favolosa. E una roba la mi insegnò a me, che significato sono dopo tanto tempo a Ciapasà. La mamma di Lucia, tu vedi che lì per te regga una guigia? Sì, mamma. E allora cate la miga su per terra, perché la miga è tua.
Anna Arnaldi è nata nel 1897 e appartiene a un'ultimissima generazione di esposte. Da lì a pochissimo, il fenomeno europeo dei trovatelli declina in tutta Europa.
Tra l'Ottocento e il Novecento, diciamo che cambia un po' il mondo, diciamo, cambiano tantissime condizioni socio-economiche, cambia proprio la società. Ma il primo gradino di inizio della fine del fenomeno degli abbandoni è il fatto che i brefotrofi decidono di chiudere la ruota degli esposti, quindi di chiudere lo strumento che garantiva l'abbandono in totale anonimato. Questo è un primo deterrente. Cambia alla fine dell'Ottocento lo sfondo socio-economico. Sappiamo che nell'Ottocento i numeri sono molto alti perché soprattutto le grandi masse inurbate delle campagne delle montagne presso le periferie delle città, laddove si era nell'Ottocento diffusa l'industria, avevano l'impossibilità anche materiale di allevare tutti i figli e quindi abbandonavano, consegnando in maniera anche solamente temporanea i propri figli, magari più di uno, al brefotrofio per poi andare a riprendere, affinché il brefotrofio si occupasse banalmente dell'allattamento, perché la madre doveva lavorare 13-14 ore al giorno presso un incannatoio o una torcitura. Ecco, le condizioni degli operai alla fine dell'Ottocento sono cambiate, arrivano alcune leggi, arrivano anche gli stimoli da parte di un ente importante come la Chiesa, le famose encicliche sulla condizione degli operai, quindi la dottrina sociale della Chiesa e anche l'arrivo di movimenti politici che negli stati stimolano al miglioramento delle condizioni degli operai. Poi nascono gli asili d'infanzia e vengono fatte delle leggi di sanità pubblica, ma soprattutto inerente al diritto di famiglia, e i bambini per la prima volta in realtà diventano soggetti di diritto. Quindi aumentano gli appigli per i quali è più facile tenere nella propria famiglia un bambino che doverlo abbandonare.
Cercasi casa. Cercasi casa con sole fin dal mattino. Casa con dentro un bambino, con madre e con padre. Secondo te, a chi assomiglia? Cercasi casa con dentro famiglia.